Oggi volevamo andare a terminare. Non ti preoccupare, tanto è lo stesso, lo sai. Ti metti a misteriofonia. E volevamo andare a terminare brevemente, insomma, chiamiamo un ciclo. Ci siamo interessati questo nel corso degli ultimi mesi di due scadenze elettorali molto importanti a livello internazionale: le presidenziali in Francia, che si sono concluse qualche mese fa, come ben sapete, e le fatidiche presidenziali statunitensi, terminate la settimana scorsa, come tutte e tutti sappiamo. Poi in realtà ci sarebbe anche il congresso del Partito Comunista Cinese, diciamo, fra le grosse,
Sui temi Nuova Destra.
esatto, sulle le grosse cose di cui discutere, però tu ancora non sei sinologo, per cui dai un rinnovamento anche
Per il momento non
ai tuoi interessi. Vabbè, avremo modo di arrivarci, avremo modo di arrivarci. Allora, e noi abbiamo parlato tante volte, insomma, nel corso di questi mesi, di quello che accadeva negli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguardava la destra extra e in istituzionale, diciamo così, le problematiche relative alla razza, alla classe, alla religione. Insomma, abbiamo cercato un po' di capire quello che si stava muovendo. Sono finite le elezioni, è stato rieletto Obama, come peraltro abbastanza preannunciato, e quindi boh, direi di cominciare da quello che ci siamo detti in questi mesi e soprattutto che cosa potrebbe uscirne fuori da questi nostri ragionamenti.
Ah, intanto tu dici sì, certo, da questa parte dell'oceano la rielezione di Obama non è mai stata data in dubbio, insomma, perché in qualche modo l'opinione pubblica, i media, tutti, diciamo, hanno tifato per Obama, anche perché, insomma, ovviamente un candidato è una linea politica, come dire, in qualche modo segnata dai tempi, no? Quindi sembrava scontato che dovesse essere rieletto questo simbolo della nuova politica americana. In realtà negli Stati Uniti
Non era così detta.
non è stato così, nel senso che i famosi dibattiti televisivi, come probabilmente ricorderanno gli ascoltatori di Onda Rossa, se hanno seguito la vicenda, non sono andati tutti a favore di Obama. E tutti i sondaggi davano in realtà a Mitt Romney, il candidato repubblicano, molto forte. Molto forte soprattutto nei cosiddetti swing state, cioè quegli stati in bilico che sono ormai, diciamo, quelli che fanno la differenza nelle elezioni politiche americane. Dobbiamo immaginare che gli Stati Uniti sono spaccati dal punto di vista elettorale, per cui ci sono delle aree a maggioranza repubblicana e delle aree a maggioranza democratica talmente radicate, parliamo ormai di decenni di voti in questa direzione, che quegli stati non possono rappresentare mai una sorpresa, insomma, ci vorrebbe una rivoluzione e poi peraltro ci arriviamo,
Che
ci vorrebbe una rivoluzione demografica, ma sta per arrivare.
peraltro è lo stesso confine della guerra di secessione, o quasi,
Sì,
insomma, si avvicina
in
molto.
parte sì, e quindi diciamo che negli Stati Uniti in realtà non era così scontato. A fare la differenza sono state probabilmente le ultime vicende, è stato probabilmente il fatto che a un certo punto Obama ha dismesso, questo dicono almeno gli analisti, no? I panni del presidente per diventare il commander in chief, il comandante in capo. Il presidente degli Stati Uniti ha questa duplicità, almeno di ruoli, è il presidente, è il capo del governo, scusate, è il capo delle
Delle
forze
forze
armate
armate.
ed è il capo in qualche modo dello Stato nei momenti di emergenza. Quindi Obama, che per una settimana ha smesso di fare comizi e è andato nel New Jersey e nelle altre parti della costa est degli Stati Uniti a soccorrere o comunque a mostrare la vicinanza del paese, dello Stato, delle istituzioni, del potere, del tanto odiato potere federale, quello che vuole sempre mettere le mani nelle tasche dei cittadini, però in quel caso metteva sacchetti di sabbia davanti alle loro case per proteggerle. Quell'Obama, super partes diremmo in Italia, probabilmente ha raccolto qualcosa, però c'è di più. C'è di più, e quello che probabilmente rende queste elezioni storiche dal punto di vista della storia degli Stati Uniti non è tanto la rielezione di Obama, nel senso quale politica, eccetera, lo vedremo in qualche modo. Ci sono ovviamente anche molti delusi, no, di Obama in questi primi 4 anni. Quello che ci dice la rielezione di Obama è invece una profonda rivoluzione del panorama sociale, del panorama comunitario degli Stati Uniti, qualcosa che in qualche modo era emerso nella società, ma che ancora non era travasato sul piano della rappresentanza elettorale. Questa volta è accaduto e questa trasformazione annuncia un futuro molto diverso. Che cosa è accaduto? È accaduto che sostanzialmente a fare la differenza nelle elezioni di Obama sono stati gli immigrati ispanici, nel senso che dal punto di vista della composizione, diciamo, del voto, i repubblicani hanno tradizionalmente il sud, hanno i grandi territori del Midwest, quindi hanno, diciamo, i vecchi stati confederati, la vecchia parte sudista che dalla fine degli anni 60, da quando furono promulgate le leggi per i diritti civili dei neri da un presidente Johnson, democratico, voltò le spalle ai democratici. Fino allora i democratici erano stati maggioritari nel sud e divenne repubblicana. E poi ai grandi territori del centro degli Stati Uniti, che sono tendenzialmente agricoli o moderatamente industriali, ma sono soprattutto una sorta di periferia interna dell'America. Non ci sono grandi metropoli, sono territori dove, come dire, i valori della frontiera, no? L'idea dell'individuo solo di fronte alle avversità sono molto forti, e lì i repubblicani sono radicati. I democratici vincono sulle due coste, quelle dove ci sono le maggiori città, da una parte c'è la California, Los Angeles, dall'altra parte c'è New York e via dicendo, e dove ovviamente c'è una mobilità sociale, una capacità anche di trasformare, diciamo, la realtà, che nell'arco di decenni ha cambiato il volto di quelle realtà. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che negli ultimi 20 anni la popolazione ispanica, quando si dice latinos negli Stati Uniti in realtà si dicono molte cose diverse, perché si dicono messicani, cubani, salvadoregni, dominicani, portoricani,
che la dice lunga anche su come vengono affrontate queste questioni. Sono tutti quelli che vengono da giù,
tutti quelli che vengono giù, soprattutto tutti quelli che parlano, diciamo, il confine è la lingua, non è il colore della pelle, no? Il confine in questo caso è la lingua, gli ispanici, gli Spanish English, anche come vengono definiti, che stanno radicalmente mutando il volto degli Stati Uniti. Ci sono grandi città, non interessa a nessuno, ma lo dico perché fa sempre ridere raccontare le proprie cavolate. A me è capitato al bar delle Nazioni Unite a New York di sentirmi rivolgere una domanda da uno degli inservienti che stava lì a darti quei bibitoni di caffè, quelli dei film americani, in spagnolo. Capito, come dire, che non ero un
wasp,
mi si è rivolto in spagnolo, e non era, come dire, un poliglotta, era un lavoratore latinos, cioè era un probabilmente poteva essere cubano, non so, da alcuni elementi, ma cioè, questo per dire come in realtà nel cuore degli Stati Uniti ha preso piede un'immigrazione massiccia, che ha cambiato, cioè a Los Angeles piuttosto che a New York, piuttosto che a Chicago, oggi è più facile parlare quasi spagnolo in alcune zone. Ci sono non solo gli stati di confine, New Mexico, Arizona, Texas, dove ovviamente siamo a pochi chilometri.
Ed erano un tempo messicani,
dove, come dire, è normale che ci sia una grande presenza ispanica, ma nel Nevada o in Colorado l'industria del gioco e degli hotel, il Colorado è uno stato anche molto turistico, per esempio, no? Le piste da sci, eccetera, e la presenza di ispanici è fortissima, parliamo del 15% dell'elettorato organizzato dai sindacati, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo ha fatto una grande differenza, nel senso che il 70% di questi ispanici, allora, gli ispanici negli Stati Uniti sono dati in una cifra approssimativa di 50 milioni, tutti compresi, vuol dire anche gli indocumentati, cioè quelli che vivono lì ma non c'hanno
una stima così vaga.
Si direbbe clandestini, con un brutto termine, noi nel nostro paese. Di questi circa la metà, cioè circa 24 milioni ha diritto di voto, di questi circa metà si è recato alle urne. È una popolazione spesso molto lontana dalla politica, proprio perché sono gli ultimi arrivati, gli ultimi immigrati, quindi hanno emergenze magari di ben altra natura, perché anche qui dal punto di vista sociale non è che stiamo definendo un'unica comunità, no? Ci sono gli uomini di successo, quelli che lanciano le catene di taco o Gloria Estefano o Jennifer Lopez o Mark Anthony, cioè
che sono tutti
stelle
latino.
Prima grandezza, no? del pop internazionale, e poi ci sono quelli che lavano i piatti negli hotel di Denver, no? Piuttosto che di un'altra città. E il 70% di quelli che sono andati a votare hanno votato per Obama. Allora, che cosa dice questo? Questo ci dice alcune cose dal punto di vista, noi abbiamo ragionato fin qui di simboli, culture politiche, no? Nelle settimane, nei mesi scorsi rispetto a questo voto. Ci dice che sta cambiando qualcosa di rilevante. Perché sta cambiando qualcosa di rilevante? Perché il successo e la, diciamo, l'egemonia repubblicana per molti anni si è basata su due elementi, cioè sulla conquista del voto della middle class e della working class, del ceto medio e dei lavoratori, spesso operai bianchi, che al 60% hanno votato per Romney, quindi questo elemento è ancora molto forte, sul fatto che molti neri non andassero a votare e che quindi il peso dei voti sono circa 22-23 milioni gli afroamericani, quei milioni di voti non pesassero sulle elezioni e che non ci fossero altri fattori, diciamo, che disturbavano il gioco. È accaduto qualcosa di ovviamente di imprevisto per i repubblicani e per la destra, cioè è accaduto che da un lato per Obama 4 anni fa e quest'anno si è ripetuto, diciamo, lo sforzo. Molti neri negli Stati Uniti, bisogna sapere, non si vota perché ti arriva il certificato elettorale a casa.
Devi andarlo a richiedere.
Ma devi andarti a iscrivere nelle liste elettorali. Non è facilissimo, e per molti che magari hanno una condizione complessa, diciamo, dal punto di vista della propria vita, può essere anche qualcosa che incute timore. Tradizionalmente nel sud si diceva che molti neri non si iscrivevano nelle liste elettorali perché avevano, magari non avevano pagato una multa, non avevano pagato una tassa, avevano una pendenza, certo, legale, avevano paura che una volta entrati nel seggio sarebbero stati arrestati, cosa che ovviamente non era.
Ma anche se non era così irrealistico, il pensiero,
il punto è che per molti anni, diciamo, nel sud si è fatta una forte pressione sui neri perché non andassero a votare, no? Cioè la maggioranza del voto bianco veniva garantita, la maggioranza elettorale, anche dal fatto che i neri non votavano in percentuali bassissime. Con Obama sono andati molti afroamericani, sono andati a votare, hanno votato al 98% ovviamente per Obama, e questo ha fatto la prima differenza. La seconda differenza l'hanno fatto questo oltre decina di milioni di voti ispanici che non era scontato che andassero a Obama e che invece, diciamo, le politiche fortemente anti-immigrati di Romney hanno portato dall'altra parte. Non era scontato perché nel decennio di Bush, tanto per dirne una, Bush aveva fatto molte aperture nei confronti degli ispanici, malgrado le tendenze anti-immigrati forti nel suo partito in stati come l'Arizona, il Texas, ma, come dire, aveva fatto delle nomine. Un giudice ispanico, anche se ultra-abortista, anti-abortista, ultra-cattolico, alla Corte Suprema. Cioè aveva mostrato che un certo tipo di ceto medio emergente ispanico poteva vedere le proprie aspettative riconosciute e rappresentate dal Partito Repubblicano. Questo elemento si è rotto e non solo ha regalato la vittoria ad Obama, ma annuncia qualcosa di ancora più clamoroso. Vale a dire, se alla fine degli anni 60 Richard Nixon aveva allargato l'orizzonte dell'identità bianca
ai non-WASP,
per cui gli italoamericani, che non era assolutamente scontato che votassero per i repubblicani, molte città erano passati con i repubblicani, molti irlandesi che avevano votato democratico perché c'era stato Kennedy, no? Prima di Nixon
E anche lì, insomma, prima di farsi passare per americani doc, ne è voluto.
Anche per gli irlandesi si erano spostati verso i repubblicani. Quindi se, diciamo, in quella stagione Nixon aveva creato anche l'idea della maggioranza silenziosa, cioè dell'idea che i lavoratori bianchi in qualche modo fossero portatori di valori conservatori dal punto di vista simbolico, no? Contro le controculture, contro l'emergere dei movimenti per i diritti civili, eccetera eccetera, questa volta quel tipo di tendenza poi era rimasta nel decennio di Reagan e nel decennio di Bush. Questa volta, diciamo, è dal punto di vista dei democratici che si annuncia una nuova strategia che mette insieme, diciamo, rappresentanza di pezzi degli Stati Uniti, di ceti e di comunità nuove, e un'idea di futuro, perché ovviamente per prendere i voti dei latinos, della maggioranza dei latinos, al di là di quello che poi Obama fa o farà, c'è l'evocazione di un nuovo simbolo, c'è l'idea di un paese che si apre a queste comunità, che si apre all'idea che diciamo, questa componente ispanica del panorama sociale degli Stati Uniti abbia un proprio peso. E questo, tra l'altro, annuncia e ci dice qualcosa di quelle che potranno essere le elezioni tra 4 anni.
Senti, queste le novità, invece le cose antiche, volevo proporti una provocazione, perlomeno che sta presentata con una provocazione, ma non so fino a quando a scriverla uno che credo sia uno di questi giovani rampanti del PD, però può essere divertente. E lui subito dopo le elezioni parlava del mitico Ohio, che è uno degli stati appunto che sappiamo essere l'ago della bilancia, e diceva: ah, qui in Europa noi parliamo tanto, però gli Stati Uniti ci mostrano una classe operaia, almeno una classe operaia di un determinato stato, che vota per un presidente che comunque gli ha promesso qualcosa, gli ha fatto delle concessioni, e questa politica viene premiata. E quindi insomma notava la differenza con un quadro politico europeo, dove invece tutto questo non avviene, perché insomma è raro trovare effettivamente un presidente in carico, un governo che possa dire almeno a parte della classe operaia del proprio paese che effettivamente è stato fatto qualcosa. Fra l'altro, poi ricordavi tu, la maggioranza, non insomma percentuali bulgare, ma comunque la maggioranza di chi lavora ed è bianco anche in settori dell'industria continua a votare per i conservatori. Ecco, questo può essere un dato interessante nell'analizzare quanto è accaduto e quanto potrebbe avvenire in seguito, oppure è semplicemente così merce di scambio elettorale, loro hanno avuto la salvezza del loro posto di lavoro, anche se con qualche decurtazione salariale, e hanno premiato il presidente uscente.
Beh, sicuramente anche in questo c'è una trasformazione. I bianchi poveri per votare repubblicano, si è sempre detto, votavano contro i propri interessi, votavano per dei simboli. La crisi, il simbolo della, che ne so, dell'essere comunque più avanti dei neri nella scala sociale, il fatto di votare per le famiglie tradizionali negli anni 70 piuttosto che per i capelloni o per i gay, no? Tanto per dirne uno. E la crisi, che si pensava avrebbe allontanato questi elettori dai democratici, in realtà li ha avvicinati, li ha talvolta spostati. Nel caso dell'Ohio si dice swing state, perché questi elettori non hanno votato sempre repubblicano o sempre democratico, ma di volta in volta hanno cambiato da una parte all'altra. E la crisi in realtà ha riavvicinato anche i lavoratori bianchi ai democratici, non tanto perché Obama aveva promesso qualcosa, ma perché Obama ha fatto qualcosa, cioè Obama ha mantenuto, sull'onda di quello che aveva fatto Bush, diciamo lo stanziamento molto oneroso per le casse dello Stato per salvare le banche e anche diciamo quel sistema finanziario di Wall Street, che da cui veniva è venuta una parte della crisi dei mutui subprime, delle responsabilità delle banche sono enormi, diciamo, nell'impoverimento di milioni di americani. Però ha fatto molto, lo sappiamo bene con tutta la vicenda Fiat Chrysler eccetera, anche per salvare l'industria, quindi non ha solo promesso, diciamo, è intervenuto materialmente, perché negli stati dove soprattutto si vive di automobile, nelle fabbriche che producono le macchine, ma nell'enorme circuito dell'indotto, diciamo, che sta intorno a quelle fabbriche, ci fosse un futuro. E questo è effettivamente accaduto, cioè quello che è accaduto è che, diciamo, da un lato questo riguarda soprattutto l'Ohio, appunto i lavoratori hanno capito che al di là di tutte le sirene dell'estrema destra, di tutte le paure e di tutta, diciamo, la mitologia dell'uomo della finanza, dell'uomo del mercato, Romney, che arrivava, diciamo, a salvare l'economia proprio perché lui viene dal mondo dell'economia, quindi meglio di un politico puro o di un avvocato come Obama, valesse, diciamo, la possibilità di scommettere su questo, e dall'altra parte che c'è stata appunto questa l'arrivo massiccio di nuovi voti. Diciamo, la geografia cosa ci dice? Ci dice che per esempio Obama ha vinto in Ohio, dove i latino sono il 2%, dove ovviamente ha pesato il fatto che i lavoratori bianchi dell'automobile abbiano votato massicciamente democratico. Ha vinto in Florida, dove gli ispanici sono una fetta consistente, dove sembra che addirittura una parte della comunità cubana, tradizionalmente di destra, sono i figli o i nipoti di quelli che scapparono da Cuba dopo la rivoluzione, non abbia più votato, diciamo, per l'anticomunismo, non abbia più votato pensando a Fidel Castro, ma pensando al proprio futuro, e quindi abbia scelto i democratici investendo sulla possibilità di un'America nuova. E la stessa cosa è accaduta addirittura in Virginia, dove gli ispanici sono solo il 4%, dove Obama comunque è riuscito a vincere. Quindi la composizione di questo voto ci dice che c'è l'emersione di nuovi soggetti, ci sono alcuni soggetti che, come dire, su cui sembra avere sempre meno peso il voto della paura, cioè in realtà l'egemonia della destra, e questo non riguarda poi solo gli Stati Uniti, no?
Assolutamente.
Si è costruita nel corso dei decenni con l'idea che nelle, la diciamo così, con uno slogan, no? Che nella novità, nel cambiamento ci fosse qualcosa in cui da temere o qualcosa da cui si ave, per cui c'era qualcosa da rimetterci in questo cambiamento dal punto di vista del proprio ruolo, del proprio status, dei propri simboli. Obama mostra che in qualche modo il cambiamento può non avere degli esiti catastrofici, anzi, e questo è un cambiamento non da poco in una società che, come dire, è stata alla lontana dalla fine della guerra di secessione più di un secolo fa, ma anche negli ultimi, diciamo nell'ultimo mezzo secolo, caratterizzata invece da queste vicende. Quindi è un cambio, io non lo sottovaluterei, anche perché si diceva prima del voto. Insisto sull'elemento ispanico, ma perché è quello più nuovo, diciamo, dal punto di vista simbolico. E i dati demografici dicono che gli ispanici crescono con una rapidità enorme.
Anche perché il primo flusso migratorio, ovviamente, è anche quello più facile.
Sono in rapida crescita, anche perché ovviamente, come dire, stiamo spesso parlando di comunità, lo è più o meno per tutti gli immigrati, insomma, no? Però di comunità che sono molto legate ovviamente al nucleo familiare, alla possibilità di portare i figli, di farli nascere negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, se nasci, no?
C'è lo ius soli.
Diventi cittadino, eccetera. E, in pochi anni questo aumento degli ispanici potrà cambiare anche la fotografia degli stati. Ci sono stati dove, come l'Arizona o il Texas, i dati demografici dicono che anche già nelle prossime elezioni, se non tra quelle tra una decina di anni, gli ispanici potranno far cambiare questi stati da repubblicani a democratici, nel senso che potranno fare la differenza a favore del Partito Democratico, facendo diventare, noi diremo, progressisti degli stati tradizionalmente non solo ultraconservatori, ma da sempre baluardo del Partito Repubblicano. Pensiamo al Texas, che ha dato i natali a Bush, insomma. Quindi la novità è di quelle, diciamo, in grado di non solo modificare oggi la situazione, ma anche di annunciare delle trasformazioni così radicali che probabilmente è difficile immaginare quale America sarà, no? Cioè, è stato eletto un senatore, il primo senatore ispanico del Texas, è un repubblicano, però non solo è un repubblicano, ma è anche, si chiama Cruz, ma è anche legato al Tea Party, quindi è un ultra di destra. Eppure immaginate cosa significa in un posto come il Texas, e con tutta la simbologia Alamo sta lì
David Crockett
alle porte, e un futuro in cui i parlamentari saranno, gli eletti del Texas saranno ispanici, e ovviamente ci si augurano repubblicani, cioè cambia tutto. Questo è un po' l'esito di questo voto, ed è un esito che ovviamente interroga molto i partiti, per cui ne abbiamo detto l'avevamo detto in queste settimane, se uno deve pensare a che cosa faranno ora i repubblicani, deve pensare proprio a questo.
Proprio e da questo punto di vista, diciamo, che cosa potrebbe uscire? Nel senso, mi è parso di capire che ci sia un po' il timore di diventare la ridotta dei super ricchi, che però poi riesce difficilmente a avere presa sul paese reale. Insomma, da questo punto di vista il conservatorismo americano, che poi sappiamo bene è spesso fonte di ispirazione anche al di là dell'Atlantico, che strade potrebbe prendere? Cioè quella dell'estremizzazione, come abbiamo visto col Tea Party, anche con lo stesso candidato alla vicepresidenza, che insomma è un pezzo abbastanza da 90, oppure ci potrebbero essere toni più moderati da questo punto di vista, specie in considerazione di una società che è quella che in qualche modo hai tratteggiato tu?
Ma ci sono due elementi da questo punto di vista. Il primo è la comprensione che qualcosa di enorme stia cambiando. La notte del voto, dell'Election Day, martedì notte, Bill O'Reilly, che è uno dei decani della Fox, come dice il nome, ovviamente di origine irlandese, l'ha detto esplicitamente. È uno dei grandi vecchi dell'antenna, no? È uno di quelli, insomma, le cui parole hanno un peso, e ha detto: 20 anni fa Obama non avrebbe avuto alcuna chance, il problema è la demografia. Questo paese non è più governato dall'establishment bianco, e quindi questo è il primo elemento. Cioè i repubblicani hanno capito che puntare tutto sul voto bianco visto che si sono decisamente preclusi il voto afroamericano e soprattutto in molti stati del sud avere dei candidati afroamericani, non dico il candidato alla presidenza ma anche il vicepresidente, è un po' complesso. Il primo elemento da cui partire è questo, cioè quindi ragionare su che cosa fare in questa direzione. Il secondo elemento, e legato a questo c'è ovviamente il ragionamento sugli ispanici, e il, come elemento, diciamo come componente sociale emergente nel voto, il secondo elemento è il terreno economico e il terreno dei valori, appunto. Se non ci si può limitare al voto bianco, se dentro questo voto bianco non si può rappresentare, non si riesce più, diciamo, a convincere i lavoratori, la working class, agitando il pericolo del comunismo, il pericolo dei valori che dissolvono la famiglia, o il pericolo degli afroamericani o degli ispanici, eccetera, bisogna trovare altri elementi. Questo voto, diciamo, ha visto, in qualche modo pensava di usufruire dei movimenti di estrema destra che si sono articolati nella società, il Tea Party, e che solo due anni fa avevano portato grandi vittorie ai repubblicani. Tra gli elementi simbolici di questo voto c'erano anche delle elezioni locali, cioè c'erano le elezioni politiche, diciamo, quelle che chiameremo politiche. Una parte del Senato e tutta la Camera ha perso il collegio elettorale. Scott Brown, che due anni fa aveva nel Massachusetts scalzato i Kennedy, che avevano quello scranno da 20 anni, ed è stato battuto da una candidata democratica. Il vento del Tea Party non soffia più, e quella radicalità non ha pagato, ma i repubblicani hanno una difficoltà, nel senso che il loro elettorato in questi anni si è composto da questi elementi radicali, dal sostegno della destra religiosa che perlomeno dagli anni di Reagan gli ha regalato le vittorie, senza la parte della destra religiosa nella Bible Belt, nella fascia della Bibbia del Sud e del Midwest si fa fatica, perché i predicatori hanno una capacità, diciamo, di mobilitazione delle truppe repubblicane non indifferenti. Quindi il loro problema è che come mettere insieme questi pezzi. Molti dicono il futuro potrebbe essere Paul Ryan, che era il vice di Romney, che è un ultra legato al Tea Party, uno che dice la spesa sociale, come dire, ci puliamoci il naso, e che vuole tagliare tutto, e che è il responsabile della commissione bilancio, dove ora si discuterà nei prossimi giorni la questione, diciamo, del bilancio dello Stato. C'è un problema questo di conti, diciamo, da far quadrare molto rapidamente per evitare ulteriore recessione. Molti dicono Paul Ryan, ma Paul Ryan è un candidato radicale, un candidato cattolico legato al Tea Party, antiabortista, cioè uno, diciamo, dell'estrema destra, diremmo noi. E quindi c'è un interrogarsi su che cosa fare. Ovviamente emerge un nome che noi abbiamo fatto più volte, che è quello di Marco Rubio, senatore, giovane senatore della Florida, che malgrado sia anche lui su posizioni abbastanza conservatrici, potrebbe avere, diciamo, il sostegno, provare ad avere il sostegno di una parte del mondo ispanico. Diciamo che i repubblicani devono in questi 4 anni immaginare di avere un candidato più credibile di quanto non fosse Mitt Romney, che all'inizio non lo era per niente, poi via via lo è diventato nel corso della campagna elettorale, ma insomma è sempre stato un po' debole, e forse avere un vicepresidente, un candidato vicepresidente che rappresenti questa comunità così crescente nel numero e nel ruolo che sono gli ispanici. Ovviamente la stessa cosa stanno pensando i democratici, e uno dei nomi che viene fatto molto spesso è quello di Julian Castro, che è il sindaco di San Antonio in Texas, che è quello che ha anche aperto la convention democratica di Charlotte, dando il segno, come dire, che il Partito Democratico guardava a questa parte dell'elettorato. Ultima cosa da questo punto di vista: alcune associazioni di immigrati ispanici avevano chiesto che Obama ringraziasse in spagnolo, dicesse gracias la sera quando ha fatto l'annuncio. Obama non l'ha fatto, gli ha detto grazie, ma gli ha detto grazie in inglese.
Ah, magari, insomma, comunque è questione di tempo. Senti, l'ultima cosa per chiudere, poi magari le prossime volte torneremo agli argomenti, insomma, che ci sono più cari. Da questa parte dell'Atlantico, le società che più possono essere paragonabili agli Stati Uniti, quindi non noi, ma insomma penso la Gran Bretagna o anche la stessa Francia, se non altro per le questioni relative all'immigrazione, alla multiculturalità, eccetera, eccetera. Si potrebbe vedere, secondo te, anche qui un tipo di sviluppo gruppo politico e non solo simile a quello che si vede negli Stati Uniti, oppure no, al di là, diciamo, della presenza di un candidato premier di colore o meno, però insomma la dialettica e le meccaniche a cui abbiamo assistito in qualche modo potrebbe essere il nostro futuro prossimo, almeno il futuro prossimo di una parte dell'Europa, oppure siamo completamente distanti?
Ti rispondo, dico solo una cosa che avevo dimenticato, nel senso, visto i temi che abitualmente trattiamo in questo spazio, ovviamente l'esito del voto, la rielezione di Obama e l'emergere delle minoranze, diciamo dal punto di vista del peso di chi decide chi sarà il presidente degli Stati Uniti nel futuro, i bianchi da qui al 2050 non saranno più la maggioranza, diciamo, questi sono i dati delle ricerche demografiche, sta già scatenando una tempesta nell'estrema destra. La sera del voto gli studenti bianchi dell'Università del Mississippi hanno bruciato, diciamo, dei volantini elettorali di Obama e Biden, e sono andati sulle prime di tutta i media americani, ma diciamo su Stormfront e sulle altre network, diciamo, online della destra suprematista, il punto è benvenuti, sintetizzato diciamo nel ragionamento, benvenuti in un'America in cui i bianchi sono la minoranza. Cioè adesso il punto è che abbiamo ragione noi che da sempre, diciamo, dobbiamo difendere il nostro essere minoranza, no? E quindi si invertono le logiche, ed è una logica all'ombra della quale ovviamente non abbiamo niente di buono da attenderci, insomma, questo è un elemento. Per quanto riguarda l'Europa,
e sarà presente negli anni a venire sicuramente.
Sì, perché chiaramente cambia anche simbolicamente, no? Cioè se tu per anni hai pensato di difendere qualcosa da una minaccia, quando questa minaccia per te simbolicamente diventa reale, è chiaro che dentro ci può essere il peggio del peggio, insomma, no? Questo è un elemento, nel senso che la battaglia è persa e quindi nella disperazione chissà cosa può accadere. Ma senza essere profeti di sventura, questo è un ragionamento che emerge, diciamo, da quello che si vede già oggi nella lettura di questo voto, come lo dà l'estrema destra. Per quanto riguarda l'Europa, in realtà la cosa veramente nuova, diciamo, che è successa negli Stati Uniti, è difficile in questo trovare un paragone con l'Europa, è che in qualche modo questo elemento dei latino, uno ci può credere o no al sogno americano, no? Però cosa sta facendo? Sta producendo una reinvenzione dell'identità americana, così come era accaduto all'inizio del secolo con l'arrivo di milioni di immigrati dall'Europa. Prima gli irlandesi, addirittura nell'Ottocento, poi gli italiani, i greci, i tedeschi, i polacchi, gli slavi, eccetera. Cioè l'America non è già più oggi la stessa, e questo voto dice che non sarà più quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi, domani, a partire da domani. Questo in Europa è un po' più difficile che avvenga, perché intanto, diciamo, la rapidità e la consistenza dei flussi migratori non hanno quel tipo di profilo. Non c'è l'emergenza di settori anche organizzati, cioè le comunità ispaniche comunque hanno una presenza forte dal punto di vista associativo. Che ne so, in Arizona non sono riusciti a cacciare Joe Arpaio, il famoso sindaco sceriffo, che è eletto questa volta per la quinta volta, cioè 25 anni a fare lo sceriffo, 80 anni Joe Arpaio, speriamo, come dire, la natura possa più del voto democratico. E lui sarà lo sceriffo di Maricopa, che è un'enorme contea che comprende anche Phoenix, quindi insomma alcuni milioni di abitanti. Però malgrado questo si sono organizzati in modo incredibile, cioè soltanto in Arizona hanno portato le associazioni, diciamo il cartello ispanico si chiamava Addio Sarpaio, che è tutto un programma, hanno iscritto nei registri elettorali 34.000 persone nell'arco di poche settimane, quindi cose straordinarie. In Europa in realtà il problema vero non è, credo, tanto l'emergenza, diciamo, di nuovi settori di immigrazione. Il problema vero è riconoscere nello spazio pubblico la presenza di altre culture e di altre identità. Da questo punto di vista è chiaro che quello che ci arriva dall'Inghilterra o dalla Francia, la Francia un pochino di più, ma insomma siamo ancora molto indietro, invece l'idea di una classe politica bianca, di valori che sono sempre riconducibili alla tradizione bianca, che vuol dire nel passato coloniale di quei paesi. Molti delle persone, diciamo, che vivono in Inghilterra o in Francia vengono dai paesi anticamente colonizzati dalla Gran Bretagna, e la non assunzione di tutto questo. Quindi il vero problema, senza correre troppo, basti pensare alla vicenda delle banlieue, è quella che in realtà si crea una zona talvolta anche di non diritto, ma sicuramente di non riconoscimento simbolico, delle presenze straniere. In Inghilterra, con la vicenda del multiculturalismo, un po' lo risolvono, perché ognuno si fa la sua vita, e quindi nei quartieri, come dire,
giamaicani
piuttosto che pakistani, soprattutto, perché poi riguarda soprattutto l'immigrazione dal subcontinente indiano, diciamo, vigono leggi comunitarie, potremmo dire, no? Cioè ci si organizza per conto proprio, riconosciute in qualche modo. In Francia, dove l'idea del comunitarismo è assolutamente antitetica ai valori della rivoluzione, si fa finta che questo non accada, e in realtà nelle banlieue si vive spesso con una logica di tipo comunitario, e non si dà spazio, diciamo, al riconoscimento. Quindi in realtà la verità è che non ci sarà un Marco Rubio, un Julian Castro, probabilmente nel futuro dell'Europa, come del resto già oggi, però, che ci piaccia o meno, non c'è un Barack Obama in Europa.
No, io ponevo questa domanda proprio per ragionare in termini brutalmente demografici. Cioè, parliamo spesso della Francia. Ora, se noi calcoliamo che un quinto dei francesi vive nelle banlieue, e questo quinto, insomma, è di origine tripla B, lo chiamiamo ogni tanto, no? Insomma, comunque è nato, oppure ha parenti, o alla peggio nonni che sono nati fuori dalla Francia, e spesso sono persone che non votano. Ecco, immaginare adesso, in un futuro più o meno remoto, che ci possa essere una sorta di catalizzatore di tutte queste persone, insomma, fa un po' impressione.
Sì, diciamo che
probabilmente è irrealistico, però fa impressione.
Nella politica sia francese che inglese, in realtà ci sono candidati anche da destra che sono, diremmo noi, espressione delle minoranze. Il punto è che questo elemento non è diventato centrale nell'agenda politica, fino al punto, non so, il segretario del Partito Socialista, adesso si chiama Harlem Désir, è un, come dire, un, ormai da molto tempo era il leader di SOS Racisme 20 anni fa, è un francese di origine africana, e quindi questo elemento si vede. Il problema è che perdura, diciamo, però una difficoltà nel dare spazio, diciamo, a queste componenti, e tutto sommato c'è anche quasi un ritorno indietro. Cito solo un elemento, diciamo, per informazione. Ieri, domenica, Le Journal de Dimanche ha pubblicato un sondaggio tra gli elettori del centrodestra francese, l'UMP, che dice che il 65% vorrebbe il ritorno di Sarkozy nelle prossime elezioni.
Che sono tra gli elettori
di centrodestra. E nello stesso sondaggio viene fuori come la maggioranza, poco più del 50%, dica anche che in fondo i nostri valori, noi del centrodestra, dell'UMP e quelli del Front National, non sono poi così lontani. Allora, se questo è il segno, diciamo, del clima, in realtà viene fuori che c'è una difficoltà proprio a riconoscere che la Francia non è più quella d'un tempo. Questo indipendentemente dal fatto che, appunto, ci sia un quarto, un quinto della popolazione che è, diciamo, viene da altre realtà, o che l'Islam sia, con milioni di fedeli, la seconda religione di Francia. Cioè, il vero problema è che nello spazio politico in parte è passato, ma non c'è mai stata un'assunzione fino in fondo forte di questo elemento. Ancora oggi la questione di come si guarda, che so, in Francia la guerra d'Algeria è oggetto di continue settimanali polemiche sui giornali, cioè no? Non so come dire.
Non si è risolta.
No, è ancora lì che pesa, è un fantasma che pesa, che viene evocato. In Inghilterra un po' di meno, perché appunto l'organizzazione multiculturale della società fa sì che in fondo anche nelle comunità, diciamo, non si prema troppo per avere uno spazio politico. Tutto questo ovviamente implode nelle vicende tipo rivolta di Londra, quando le nuove generazioni, a cui invece di star bene, diciamo, a casa loro, in un settore di Bradford in cui si vive come in Bangladesh, non interessa per niente, e tutto questo implode, diciamo, nella realtà sociale quotidiana. Ecco.
Adesso poi sono rivolte che negli Stati Uniti ci sono state 40 anni fa, per cui
sì, diciamo che
non uguali, però
po',
ecco.
Un po' è questo, no? Cioè, un po' è che evidentemente i movimenti e l'esplosione sociale nel corso dei decenni ha cambiato il volto, però evidentemente è anche vero che gli Stati Uniti hanno avuto, diciamo, una capacità, insomma, che ci piaccia o meno, il fatto che sia Barack Obama, che in un paese in cui ancora oggi, diciamo, l'essere colored è un problema, insomma,
non è una risorsa,
no? Qualcosa dice. Poi che quest'uomo faccia politiche che ci piacciono meno è un'altra cosa, ma l'elemento simbolico non lo possiamo negare, ed è quello che ancora una volta ha vinto, insomma, no? Cioè, ha vinto un presidente afroamericano con il voto decisivo degli ultimi arrivati che sono ispanici. Beh, insomma,
se ci mettiamo nelle panni di uno del Ku Klux Klan, insomma, sono cose pesanti, ecco. Va bene. Allora, Guido, ti ringraziamo e torneremo prossimamente insieme, magari ce ne andiamo un po' in Estremo Oriente, visto che le vicende statunitensi le abbiamo per ora terminate. Insomma, comunque ci sarà modo e maniera, assolutamente.